Cambiamo momentaneamente argomento, perché poi su Gaza ci ritorneremo, perché ci stiamo preparando per la prima diretta che riguarda un rapporto di Action Aid sui CPR, un rapporto che insomma è abbastanza prezioso perché è ricco anche di dati e che arriva a una conclusione inevitabilmente condivisibile riguardo ai CPR inumani, inutili, costosi. Questa è una radiografia insomma di questo sistema detentivo per stranieri che appunto viene definito così. È uno strumento per rimpatrio accelerato, soprattutto diventato dei cittadini tunisini. Noi parleremo a breve con Fabrizio Coresi di Action Aid, il tempo appunto di entrare in comunicazione con lui e partiremo con la diretta. E allora, eccoci nuovamente qui, pronto Fabrizio, ci sei?
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Ciao. Allora, quindi noi parlavamo di questo rapporto di Action Aid che si chiama Trattenuti, non a caso, e che parla appunto di questa di questo sistema dei CPR. Peraltro il numero di CPR secondo il decreto Cuto dovrebbe essere addirittura aumentato, ce ne dovrebbe essere uno in ogni regione, ma questa radiografia insomma individua un po' sia il tipo, tra virgolette, di utenza e sia anche il modo di gestione, nonché quanto costa questo sistema e soprattutto il fatto, cioè il vulnus, è che per un reato che possiamo definiamolo reato, per un'infrazione amministrativa, gli stranieri vanno sostanzialmente in una sorta di vera e propria prigione.
Esattamente, non lo definiamo reato, quindi parliamo di sanzione amministrativa, perdonami se ti correggo.
No, giusto, assolutamente.
È importante mettere a fuoco che è come se ci mandassero in carcere a noi di cittadinanza italiana per una multa, di questo parliamo, quindi di una sanzione amministrativa, e quindi si comprende come dal nostro report, ma insomma non siamo certamente i primi che si affacciano su questo sistema detentivo, si capisce come possa essere sicuramente un sistema inumano e anche di difficile comprensione per le persone che purtroppo sono tradotte all'interno di questi centri chiusi, ricordiamolo, sono dei centri di detenzione vera e propria, e spesso non comprendono neanche quali siano le ragioni, anche perché se guardiamo ad esempio ai servizi che sono forniti all'interno, 9 minuti a persona di informativa legale a settimana, 9 minuti di assistenza psicologica a settimana a persona in un centro piccolo, diciamo di 50 posti, si comprende bene come questo associato a 28 minuti di mediazione a settimana non consenta neanche alle persone spesso di comprendere perché si trovano all'interno di questi posti privati della propria libertà, e né di comprendere quali siano gli strumenti giuridici per uscire da questa condizione, né quantomeno di comprendere appieno la propria condizione non regolare in Italia. Parliamo di persone che spesso sono in Italia da moltissimo tempo e che si trovano a scivolare in una condizione di soggiorno irregolare, perdendo un permesso di soggiorno che è vincolato al lavoro, e sappiamo bene quale crisi occupazionale vive il nostro paese. Quindi questo è il quadro desolante in cui questi centri detentivi sorgono e sono volti al rimpatrio, e questa è una delle caratteristiche che noi nel nostro report mettiamo ben in luce, nel senso che non ci riferiamo a un dibattito rispetto alla costituzionalità di questi luoghi che riteniamo chiaramente non costituzionali, ma diamo questo per scontato e anche andando a vedere quello che è l'obiettivo di questi luoghi, perché sono dei luoghi volti al rimpatrio, è bene sottolinearlo, contrariamente alla retorica di governo che vuole che qui siano trattenute le persone socialmente pericolose, questi sono proprio dei luoghi che esistono solamente in funzione del rimpatrio. Quindi quello che noi andiamo a vedere è effettivamente se in una politica di rimpatrio basata sulla coercizione, diciamo, i costi umani ed economici sono valgono la pena, vale la pena affrontarli, perché segue un aumento dei rimpatri, e noi rileviamo esattamente l'inutilità di questo sistema che già abbiamo definito inumano. Ne rileviamo anche l'estremo costo, l'inefficacia, quindi l'ingovernabilità di un sistema che di fatto negli anni ha ottenuto solamente un unico risultato, ovvero quello di divenire uno strumento per i rimpatri accelerati dei cittadini tunisini, perché questi nel periodo che va dal 18 al 21 rappresentano il 50% delle persone che fanno ingresso in un CPR e quasi il 70% dei rimpatri. Peccato che sia una, diciamo, specializzazione funzionale delle strutture piuttosto di dubbia efficacia, perché di fatto i cittadini tunisini che arrivano via mare fra il 18 e il 23 sono solamente il 18% delle persone che arrivano in Italia. Ecco, quindi capiamo come questo sistema di fatto, che si configura appunto come un meccanismo di rimpatrio di tunisini, sia effettivamente fallimentare sotto tutti i punti di vista.
Sì, che poi la Tunisia è considerato un paese sicuro secondo una certa discrezionalità, cioè una lista di paesi sicuri che insomma tutt'altro che sicuri, come dimostrano anche le vicende insomma in Tunisia.
Esattamente, questo è, abbiamo avuto, diciamo, sì, è una costante dal 2017 in poi, quindi non è una questione, diciamo, di colore di governo, purtroppo. Il fatto di aver considerato la detenzione amministrativa come funzionale al rimpatrio, e quindi aver spinto molto per aumentare la capacità del sistema, è stato un obiettivo di tutti i governi dal 2017 in poi, quello cui facevi giustamente riferimento all'inizio, ovvero quello di portare a 20 il numero dei CPR, uno in ogni regione, un obiettivo che è costantemente fallito. Con questo governo arriviamo però a esacerbare questo disegno di detenzione. Questo disegno di detenzione diventa un disegno di detenzione diffusa, e quindi, come abbiamo visto, ad esempio, per ricordare vicende che saranno note a tutti e tutte che ci ascoltano, le mancate convalide della giudice di Catania si riferiscono proprio a un trattenimento in ingresso che adesso dovrebbe essere un trattenimento diffuso, quindi dovrebbero essere trattenute tutte quelle persone richiedenti asilo, ricordiamolo, quindi richiedenti protezione, non c'entra niente con le persone in condizione di soggiorno irregolare, sono richiedenti protezione che vengono dai cosiddetti paesi sicuri, la cui sicurezza appunto, diciamo,
tutta da verificare, certo.
Discutibile la lista che dicevi giustamente tu del marzo del 2023, sì, è una lista piuttosto sommaria e ha appunto all'interno paesi come la Tunisia, che certo sono tutto fuorché dei paesi sicuri. La situazione politica è cambiata, insomma, siamo di fronte a un paese con una deriva autocratica.
Anche se poi con Saied si fanno accordi. Senti, ti volevo chiedere, questo rapporto identifica anche chi gestisce questi CPR, nel senso che c'è questa gestione privatistica, diciamo così, dei, fra virgolette, servizi dei CPR. Chi sono questi enti che gestiscono effettivamente i CPR?
Ecco, questo è un tema estremamente importante, perché siamo davanti a una privatizzazione di fatto della privazione della libertà, e così va posta. Queste sono delle galere per immigrati che sono gestite da soggetti privati, e quindi da un lato abbiamo dei soggetti che sono delle cooperative sociali, quindi apparentemente degli enti del terzo settore, che però hanno una forte specializzazione nella gestione della privazione della libertà. Ovvero sono specializzati proprio nella conduzione di questi luoghi. D'altra parte abbiamo l'introduzione all'interno del mercato, perché questo è, di multinazionali, quando non proprio di aziende italiane. E perché entrano in questo mercato? Proprio perché non ci sono poi fortunatamente tanti soggetti del terzo settore che sono nella posizione, che hanno volontà di gestire questi luoghi inumani e che appunto privano della libertà le persone, e quindi entrano all'interno del mercato anche questi soggetti completamente for profit. E voi capite che se parliamo di servizi alla persona, condotti, per quanto discutibili, condotti da soggetti for profit, beh, siamo di fronte a qualcuno che non avrà i diritti delle persone come primo obiettivo da raggiungere con il proprio lavoro, ma appunto il solo profitto.
Perché e anche questa... poi gli appalti sono gestiti con la logica dei costi a ribasso.
Certamente è l'offerta massimamente vantaggiosa e quindi chiaramente più c'è un ribassamento rispetto al prezzo base d'asta e più effettivamente si hanno possibilità di ottenere l'appalto e quindi chiaramente tutto va a detrimento dei servizi, tutto va a detrimento di quelli che dovrebbero essere i diritti fondamentali delle persone che vanno garantiti e in questo senso il fatto che ci sia una privatizzazione de facto della privazione della libertà esautora anche la pubblica amministrazione dalla violazione sistematica dei diritti che avviene in questi luoghi. Ricordiamolo che con moltissima fatica e con diverse fonti abbiamo ricostruito una trentina di morti da quando esistono questi posti, quindi dal 98 ad oggi all'interno dei CPR italiani, senza contare gli infiniti, innumerevoli atti di autolesionismo che si consumano fra queste mura. E purtroppo conoscete bene voi lì in città a Torino gli ultimi esiti prima della temporanea chiusura del CPR di Torino che hanno portato anche alla morte di Moussa Balde, insomma sì, questo certo. Purtroppo sono storie che ben conosciamo e l'esautorazione della pubblica amministrazione si nota proprio anche dal fatto della difficoltà, direi quasi l'impossibilità di individuare i responsabili di queste morti.
Senti, poi il vostro rapporto evidenzia una cosa piuttosto interessante, cioè che sono dei costi esponenziali eccessivi per gli interventi di manutenzione straordinaria, il che rimanda anche al fatto che i reclusi nei CPR insomma non ci stanno ad essere reclusi, cioè ci sono delle rivolte che poi portano, come è accaduto per esempio qui a Torino, addirittura alla chiusura stessa di CPR.
Certamente, quello che a cui assistiamo ancora adesso, proprio in questi mesi purtroppo, è un aumento dei termini di trattenimento, cioè quando abbiamo cominciato purtroppo la storia della detenzione amministrativa italiana nel 98 il tempo di trattenimento era di 30 giorni, arriviamo con varie oscillazioni al 2023 e arriviamo nuovamente a 18 mesi di trattenimento e abbiamo parlato già di una condizione diciamo di privazione della libertà e di sofferenza psicologica con zero servizi che quindi diciamo esaspera le persone all'interno che spesso non comprendono neanche perché stanno dentro e che quindi si trovano effettivamente anche a protestare e quindi a devastare le strutture e i nostri dati mostrano una correlazione evidente e diretta fra il prolungamento dei tempi di trattenimento e la crescita delle spese di manutenzione straordinaria. Infatti si passa ad esempio nel 2018 con 27 giorni di permanenza media in un CPR italiano si spendono circa 1.200.000 euro per costi di manutenzione straordinaria. Nel 2020, quando questi giorni di permanenza media all'interno dei CPR italiani diventano 41, i costi balzano a oltre 4 milioni di euro. E questo lo possiamo vedere anche macroscopicamente, diciamo guardando al costo complessivo del sistema che noi fra il 18 e il 21 abbiamo stimato in 53 milioni, di questi 15 milioni sono spesi per la manutenzione dei CPR e oltre il 60% di questi 15 milioni sono utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria, quindi per interventi che sono proprio non programmati e quindi sono ristrutturazioni di fatto dovute a danneggiamenti come quelle che hanno portato alla chiusura del CPR di Torino nel marzo scorso.
Sì, che adesso vogliono ristrutturare e riaprire appunto secondo i dettami del decreto Cutro. Bene Fabrizio, io penso che insomma più o meno abbiamo dato un quadro abbastanza approfondito, invito quindi insomma anche gli ascoltatori ad andarsi a ricercare questo rapporto che insomma è abbastanza illuminante su questa questione e quindi insomma ti ringrazio del tuo intervento e a risentirci prossimamente per altre occasioni.
Grazie mille a te, grazie mille a voi, mi permetto solamente Prego. Di ricordarvi la piattaforma trattenuti.actionaid.it perché ci sono possibilità molto interessanti dovute a un'interfaccia user friendly che vi permette anche di approfondire questioni locali come quella ad esempio relativa al CPR di Torino. Ogni CPR ha una propria scheda e ha poi diciamo i dati rilasciati sia in formato di agile fruizione che in formato aperto che riguardano la struttura che come noi diciamo la struttura di Torino funziona come una propaggine del carcere, quindi ha i tempi medi di permanenza molto molto alti e pochissimi rimpatri.
Ok, bene, grazie ancora e risentirci. Ciao.
Grazie a voi, buona giornata.